Erev Tov, buon fine digiuno a tutte noi, a tutto Israele, buon Purim, Purim Sameach, come vedete qua siamo ai Mishloach Manot. Allora, voglio dedicare però la mia lezione stasera a una carissima amica che conosco da decenni, che ho conosciuto da ragazza, Nadia Chaya Nachal Bat Mina Miriam Shetiebria, Befole Barrea, Vegitea, Befufa Venafsha, Amen, 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 Kini Ratzon. Zchut ha-Shiur, Zchut ha-Purim, Amen ken yerazon. E come dicevo allora, prima della registrazione, visto che stiamo tutte, ci stiamo preparando per la lettura della Megillah, dunque facciamo adesso insieme, passiamo in rassegna i 9 capitoli, ovviamente non parola per parola e non tutte le spiegazioni perché avremmo bisogno di minimo 9 ore, ma non ne abbiamo. Però veramente ho preparato qualche, diciamo, parte delle spiegazioni partendo da Rashi al Midrash, al Talmud e vediamo adesso appunto un assaggio insieme. Allora, partiamo dall'inizio della Megillat Esther dove fu nei giorni di Achashverosh, Vayibime Achashverosh. Allora, ricordiamo che Achashverosh era successore di Ciro, dunque verso il termine dei 70 anni del famoso esilio babilonese, come appunto riporta Rashi. E adesso ricordiamo che in realtà Achashverosh era un usurpatore, infatti si autoproclamò e non era di stirpe reale, secondo diverse opinioni, ma aveva sì trovato i tesori di Nebuchadnezzar sotto il fiume e dunque se li ha potere con la forza, con la corruzione, come è successo spesso nel corso della storia del mondo. Dunque, era dunque re, regnò da Hodo e Kusho, più o meno dall'India all'Etiopia, ricordiamo un punto molto importante che Ahasverosh gioiva nel vedere frustrate le speranze degli ebrei, la speranza di ricostruire il Beit HaMikdash, questo lo ritroveremo anche dopo. E, era una volta terminato appunto di costruire il suo trono magnifico, era dunque sicuro del suo regno e dunque aveva preso Vashti come regina. Ecco perché, ecco questi sono in grandi linee i motivi per i quali impartisce questo banchetto più che regale e lussuoso, con tutti gli sfarzi possibili e immaginabili. Infatti, purtroppo anche, dunque, prima non solo esibì il suo tesoro personale, è arrivata un tesoro nostro, la nostra carissima, ciao, ci sono tante forme di tesori. Io anche fossero vere queste pietre. Amen. Comunque, ecco, entriamo nel mood della festa. Allora, dunque, dicevamo Achashverosh esibì il suo tesoro personale, quello che abbiamo visto prima, trovato tesoro che era di Nebuchadnezzar. E si adornò però purtroppo, dunque mostrò lo splendore della sua eccellente maestà. E secondo il Talmud di Megillah, si adornò con gli abiti del Kohen Gadol, che abbiamo studiato l'altra parasha. Infatti, Tiferet, Beharato, et Osher Kvod Malchuto, et Yekart Tiferet Gedulato. Questo Tiferet indica. Stesso termine che ho usato per descrivere appunto gli abiti dei Coanim, dei sacerdotali, dunque qui indica che aveva dunque, indossato quello che aveva saccheggiato agli ebrei durante la conquista di Nebuchadnezzar, re di Babele, e come riportato nel trattato di Megillah 12a. E dunque andiamo avanti con la Megillah, e dunque fece un banchetto di 7 giorni, come ben sappiamo, e abbiamo questi teli bianchi, Hur, nella Megillah, quella originale scritta sulla pergamena che il lettore legge e così anche noi siamo, diciamo, abbiamo compiuto anche noi la mitzvah come si dovrebbe. A questo proposito, ricordo che abbiamo quattro mitzvot, tutte iniziano con la lettera Mem, Mishte domani, banchetto, Mikra Megillah sia stasera che domani, come spiegavo prima, perché la mitzvah sia considerata, bisogna sentire la Megillah da un lettore che sa leggerla come Dio comanda, su una pergamena kasher, con la scrittura come nel Sefer Torah, come vedremo anche più avanti, sia la sera che durante il giorno domani, e abbiamo Matanot Levionim, dunque i doni ai poveri sotto forma di soldi o di cibo, e che devono essere minimo due, e invece Mishloach Manot solo uno, questi comunque li rivedremo alla fine, però di due cibi diversi, minimo uno per aver adempiuto la mitzvah. Dunque, torniamo dunque a questo fur, a questi teli bianchi di questo suo banchetto che durò 7 giorni. Nella Megillah originale, la lettera Chet della parola fur, del termine fur, è scritta in grande. Come sappiamo, la lettera Chet ha il valore numerico di 8, e per indicare che in quel momento cruciale Achashverosh si è ornato con gli 8 indumenti del Kohen Gadol, e come pena, perciò, dovette subire e soffrire numerosi contrattempi, tra cui l'episodio con la moglie Vashti, che condannerà a morte, e il suo imbarazzo, una successiva appunto depressione, tutto questo appunto per aver osato indossare quello che solo il Kohen Gadol può indossare, ossia le 8 vesti. E abbiamo questo vino regale pregiato in abbondanza, e ognuno, cioè se uno aveva 50 anni, il vino doveva avere almeno 51 anni, se uno ne aveva 80, almeno 81, cioè il vino doveva avere più degli anni della persona che dunque godeva di questo vino. E il settimo giorno, come ben sappiamo, qui abbiamo la perfida Vashti, che il settimo giorno, dunque, che era Shabbat secondo Rashi, il settimo giorno del festino, del lussuoso banchetto. E la perfida Vashti usava prendere le donne ebree e, dopo averle private dei propri vestiti, le obbligava a lavorare di Shabbat. Ecco perché il suo castigo ebbe luogo proprio il giorno di Shabbat, per decreto reale, infatti doveva apparire lei stessa senza vesti, ma con solo la corona. Infatti, nel passo di dice: portate la regina con la corona reale, e secondo il Midrash era proprio solo con la corona e nient'altro, di modo che potesse essere valutata la sua bellezza. E questo come Midah Kenegedmidah, che abbiamo molto nella Torah, visto che lei stessa era quella a aver usato e martirizzato le ragazze ebree proprio il giorno di Shabbat, e le obbligava appunto a lavorare senza indumenti. E poi, come tutti sappiamo, Vashti rifiuta, ma attenzione, secondo il Masechet Megillah 12b, non per pudore, ma perché Hashem le aveva fatto venire la lebbra, e tutto questo per preparare la sua caduta. Dunque la lebbra era la punizione per il suo peccato di vanità. Come sappiamo, ogni sempre la Midah Kenegedmidah, anche nelle punizioni. E dunque, quando lei però ci teneva a chiarire che era di sangue reale prima del matrimonio, e per cui la sua dignità non era appunto cosa da nulla. E cosa fece? Dunque, rifiuta, e il re disse agli esperti, ai Chachamim letteralmente, Chochmah Binah Daat, come studiamo tanto. Allora dice ai suoi esperti, ai suoi Chachamim, cioè si vuole consigliare come reagire. Allora, letteralmente, appunto, uomini saggi, ma secondo il Talmud erano proprio dei Chachamim, dei rabbini, però si astennero loro dal dare un consiglio. E questo perché? Allora, loro hanno semplicemente pensato che, sono detti, se diremo di ucciderla, diranno che sono stati gli ebrei la causa della morte della regina. Se diciamo il contrario, allora diranno che gli ebrei non portano rispetto alla dignità del re. Ecco, lei ha osato non ascoltare la volontà del re, e dunque un precedente però provocato dagli ebrei. Allora, cosa risposero? Che da quando è stato distrutto il Beit HaMikdash, ci troviamo in esilio, come vi ho ricordato anche all'inizio, no, della Megillah, che ci troviamo, che Ahasverosh è salito al potere nel 368 avanti era volgare, e dunque identificato con Artaserse II, e siamo rispetto a Israele, al popolo ebraico, e buonasera anche a te, carissima. Siamo al termine dei 70 anni appunto dell'esilio babilonese, con Nebuchadnezzar che aveva distrutto il primo Beit HaMikdash, che aveva portato in esilio a Babele. E dunque questi Chachamim, ebrei, cosa dissero? Da quando è stato distrutto il Beit HaMikdash, ci troviamo in esilio e la nostra mente non è lucida. Dunque consigliati piuttosto con i saggi di Amon e Moab, che non hanno mai subito degli esili. Dunque trovata geniale degli ebrei di come reagire. E qui ritroviamo un personaggio, passo 16 del primo pere, di Memuchan. Memuchan disse: ah, la regina Vashti non è colpevole soltanto di fronte a te, ma anche di fronte a tutti i ministri, a tutti i popoli che sono che sono in tutte le tue province. Perché l'azione del rifiuto dunque della regina si diffonderà fra tutte le donne, rendendo spregevole ai loro occhi i loro mariti, e inducendo a dire che Re Ahasverosh ha dato disposizioni che conducessero la regina davanti a lui, e lei ha osato non venire. E invece un'altra mia amica è venuta, Bruhaba. Buonasera. Allora, siamo al primo capitolo della Megillah che stiamo studiando un po' con dei Rashi, con il secondo Rashi, secondo il Talmud, secondo il Midrash. Allora, questo Memuchan, che dà appunto questo consiglio, poi appunto di un attimo che mettiamo in muto, un secondo, ragazze. Voilà, fatto io, ormai lo so fare io, e sono più veloce. Ok, allora Memuchan disse: allora Memuchan, secondo certi Mefacim, è Aman. E perché è chiamato Memuchan qui e non Aman? Perché era destinato Muhan alla distruzione. E dunque, da questo consiglio di uccidere Vashti, e in realtà tutto questo è stato descritto nei dettagli di come è stato emanato questo decreto, per mostrare come Hashem, l'Onnipotente, tesse una trama di intrighi e paradossi pur di compiere dei miracoli per il proprio popolo, il popolo di Israele. Dunque, Achashverosh emette questo decreto con l'intento di soddisfare i desideri anche del più umile dei suoi sudditi, uomini ovviamente, e non ha esitato a proporre a sua moglie, la regina di stirpe reale, ricordiamo, ad apparire svestita. Dunque la sua stravaganza è stata causa della morte appunto di sua moglie Vashti, e però d'altro canto ha preparato la strada per Esther e il miracolo finale, come ce lo spiega il Gaon di Vilna. Dunque arriviamo nel secondo capitolo. Qui abbiamo dunque, Vashti viene messa a morte, e qui passano i giorni e Ahasverosh si ricorda di Vashti, ma si ricorda come, secondo i miei frascini, secondo il Midrash, con affetto e rimorso. Dunque si ricorda dell'onde del partito, di come lei avesse rifiutato e della conseguente ira e condanna a morte. A quel punto, secondo il Midrash adesso, vediamo un po' sotto diverse ottiche, Midrash spiega che Vashti meritava di subire questa sorte in quanto agì su Ahasverosh per interrompere la costruzione del secondo Beit HaMikdash a Yerushalayim, che era sì iniziata già col permesso del predecessore di Ahasverosh, ossia di Ciro. E cosa le diceva Vashti a Ahasverosh? Ah, perché cerchi di ricostruire ciò che i miei antenati hanno distrutto? E dunque vediamo appunto la malvagità di Vashti sotto diverse forme, in diversi campi, dunque non solo con le ragazze ebree come l'abbiamo visto prima, ma anche come ha impedito la costruzione del secondo Beit HaMikdash. E ok, dunque Ahasverosh rimane senza moglie a quel punto. chiede di raccogliere tutte le ragazze, di prenderle anche contro il loro volere, come spiega Amloese, come fu di fatto nel caso di Esther. E qui subentra questo personaggio che è Mordecai Ayehudi, Ish-Yehudi, uomo ebreo, proprio questa espressione di uomo ebreo. Allora, in realtà tutti coloro che furono esiliati con i re di Judà furono chiamati Yehudi dai pagani, anche se non appartenevano alla tribù di Judà, questo come ci spiega Rashi. Come sappiamo, Yehuda era il quarto figlio di Yaakov, però a un certo punto è diventato sinonimo di ebreo, Yehuda, Yehudi. E quando infatti nacque Yehuda, Lea, sua madre, lo chiamò un po' così perché dice Loderò Hashem, e dunque Yehuda è il termine che indica che gli ebrei sempre lodano Hashem, e dunque indipendentemente dalla situazione in cui ci troviamo, a volte dove abbiamo da ringraziare Hashem in modo palese e diciamo per buone nuove Baruch Hashem, e anche in altre situazioni, mai sia, comunque sempre abbiamo questa lode verso Hashem e mettiamo l'accento su tutto quello che è di positivo. E dunque Ish-Yehudi, in questo caso parliamo di Mordecai, fu l'unico degli ebrei rimasti a Susa, capitale, che non prese cibo durante il banchetto reale. E nella sua generazione era il Ish, cioè era colui che rappresentava la figura di guida, come paragonabile alla figura di Moshe Rabbeinu, infatti anche su Moshe è scritto in Bamidbar 12:3. Era Mordecai, ricordiamo che era capo del Sanedrin, del Sinedrio, e dunque questo è uno dei psukim che si legge durante la Megillah ad alta voce, che si ferma, se la, leggiamo tutti ad alta voce, poi il balcone ripete. Questo per pubblicizzare il miracolo, quello che viene definito per Sumanes, e come il miracolo si materializzò attraverso Mordecai. Anche questo recitarlo ad alta voce è anche un'espressione di gioia per questa giornata particolarmente gioiosa, che è la giornata di Purim. Poi abbiamo nel trattato di Hulin 139b che si pone la domanda dove si trova un riferimento rispetto a Mordecai nella Torah, e qui ci dice nel Pasuk di 22, capitolo 30 di Shemot, dove si parla della mirra che scorre, Marderor, e il Targum lo traduce Mirah d'Ahia, che si legge proprio come Mordecai. E proprio perché proprio però la mirra? Perché è la spezia più preziosa. E Mordecai era il primo tra i tzadikim della sua generazione, secondo me. Esso viene definito anche Ish Yemini. Allora, Yemini da Yemin, discendente di Binyamin, Benyamin, perché Binyamin aveva chiamato Benyamin, Binyamin, figlio di Amin. Dunque, discendente di Amin, di Binyamin. E dunque, come tale, meritò di essere lo strumento di salvezza per il popolo ebraico, perché, come ben ricordiamo tutte, come ci sottolinea e ci spiega il Mamloes, Beniamin è stato l'unico fratello tra gli 11 fratelli a non aver preso parte alla vendita del fratello di Yosef. Poi ritroviamo il secondo personaggio, che secondo personaggio, diciamo, Tzadik, in questo caso Tzadeket, che però è la protagonista in assoluto, che è Hadassah di Esther. Dunque viene chiamata con questi due nomi, dunque che Mordecai era il tutore di Assa, Hadassah, cioè Esther, figlia dello zio. Allora, nel Trattato di Megillah 13 abbiamo delle divergenze di opinioni tra i saggi, se Hadassah fosse il vero nome, Esther aggiunto in seguito, oppure il contrario. Comunque, entrambi i nomi indicano le virtù di Esther. Hadassah, che deriva da Hadass, mirto, Esther da Istahar, bella come la luna, come riporta Rashin persiano. Infatti, come il mirto, un buon profumo, ma non un buon sapore. Esther era dolce con Mordecai, ma ben amara con Haman, secondo Midrash. L'altro riferimento può essere che il mirto conserva sempre il suo verde, così i tzaddik, in questo caso la tzaddeket, che rimangono freschi in questo mondo e nel mondo futuro. E la Torah ci riporta che alla morte del padre e della madre, infatti, parlando di Esther ovviamente, allora Masechet Megillah ci riporta, 13a, che il padre di Esther era morto prima che lei nascesse, mentre la madre morì del parto, morì di parto. E dunque fu promulgato l'editto di portare tutte le ragazze, dunque Mordecai tentò di nascondere Esther, però fu condotta nell'are con forza. E con lei sette speciali ancelle. Allora, cosa ci spiega il Talmud? Che erano sette perché? Perché Esther potesse contare i giorni della settimana facendole venire poi a rotazione, ognuna sempre nello stesso giorno. E in questo modo Esther teneva celata la sua identità, che vedremo che per 9 anni, infatti, come dice il prossimo passù, che Esther non rivelò la sua identità. Dunque, custodì il segreto per 9 anni fino alla caduta di Aman nel 12° anno di Achashverosh, secondo Neamloes. Dunque, poi Mordecai stesso a sua volta cercava, passeggiava, no? Come vediamo, ogni giorno passeggiava davanti al cortile dell'Harem, questo per dissimulare il suo interesse per Esther, perché se l'avesse mostrato apertamente avrebbe rivelato che anche lei era ebrea, che lui era ebreo, era ufficiale, ma che lei lo fosse nessuno sapeva. Ecco perché passeggiava, così che le guardie non si accorgessero del suo vero interesse per la salute in realtà di Esther. E dunque Achashverosh dunque, chiede che per 6 mesi, dunque 2 fasi di 6 mesi, vengono le ragazze dovevano essere 6 mesi con l'olio di mirra, 6 mesi con aromi e profumi femminili, dunque in tutto per 12 mesi il turno. Dopo 12 mesi arrivava il turno di ogni ragazza per presentarsi. Perché 12 mesi? Allora, Nota Levi ci spiega che Achashverosh voleva accertarsi che le ragazze non avessero malattie. Ecco perché diede l'ordine che trascorsero 12 mesi, di modo da avere abbastanza tempo per osservare se si presentavano sintomi di qualche malattia. E dunque, Esther, come abbiamo detto, venne presa contro la sua volontà, con forza, secondo Midrash, però, sempre secondo il Midrash, furono condotte ad Achashverosh non solo ragazze e vergini, ma anche donne sposate. E da tutte le vergini fu scelta Esther. E secondo il Talmud possedeva sia le qualità delle ragazze che quelle delle donne sposate, Talmud Megillah 13. E a quel punto reorganizzò questo grande ricevimento nel tentativo di strappare a Esther il segreto della sua origine. E ne fece tanti di tentativi, poi vedremo avanti, ricordatevi di questo punto che lo troveremo avanti. E essendo Mordecai un membro del Sanedrin, doveva conoscere 70 lingue. E qui arriviamo all'episodio dove Mordecai sventa questo complotto contro Achashverosh, e questo grazie al fatto che conosceva 70 lingue e come mai, essendo, come abbiamo detto, non solo un membro, ma anche a capo proprio del Sinedrio. Dunque loro parlavano nella loro lingua madre, il tarsiano, dunque alla presenza di Mordecai, senza sospettare minimamente che potesse comprendere. E la cosa venne a conoscenza di Mordecai, dunque come abbiamo visto e come e perché, e la riferì alla regina Esther, che a sua volta la riportò a Hashverosh, pardon, a nome di Mordecai. Questo nome di Mordecai ci riporta alla Mishnah, nel trattato di Avot 6, capitolo 6, Pasuk 6, famosissima Mishnah, che dice: ecco perché anche ogni giorno, quando spiego Rashi, dico come è riportato nel Talmud, come è riportato nella Mishnah, come è riportato da, e come sto facendo anche adesso, perché appunto nel trattato di Avot 6,6 è scritto che chiunque riporta delle parole citando il nome di chi le ha pronunciate, porta la redenzione del mondo. Ecco, ecco svelato a voi la motivazione. E dunque si indagò sull'episodio, fu trovato vero, e dunque questi Dan e Teresh che complottarono contro il re di ucciderlo furono impiccati entrambi. E la cosa fu scritta nel libro delle cronache. E come ci spiegano, appunto, ci spiega Manoes, fu scritta miracolosamente da sé. Un altro dei tanti miracoli. Dopo questi avvenimenti, cosa succede? Che Ahasverosh innalza Aman, e questo perché Hashem permise che Aman salisse al potere per rendere la sua successiva caduta ancora più grande, come fa di solito con i nostri nemici, come ricorda Midrash. E tutti si inchinano e si prostravano davanti a Aman, come che era la sua pretese ciò. Quando poi Mordecai, lui sapeva benissimo che Mordecai non si sarebbe inchinato, allora questo sarebbe stato poi per lui un pretesto per poi emettere il decreto contro, non solo contro Mordecai, ma contro tutti gli ebrei, come ben sappiamo e vedremo dopo. Ok, continuo un attimo. E arriva Haman. Dopo che appunto Mordecai aveva osato non inchinarsi, e chiede che questo popolo sparso e indifeso, disunito, disseminato, nel senso però, come dice Yarod Devash, che indifeso e disunito, deve essere distrutto. Perché però ci tiene a precisare il fatto che era sparso questo popolo nei diversi paesi per assicurare al re che non avrebbe dovuto temere rappresaglie. Questo da parte sua. Da parte nostra sappiamo che noi siamo vulnerabili solo quando siamo divisi tra noi. Questo ci riporta a un episodio molto più recente della nostra storia, purtroppo. Infatti, le separazioni interne erano l'unica garanzia che il decreto di Haman di una Shoah proprio in un giorno si potesse realizzare. E la miglior difesa appunto contro gli attacchi esterni, come ci spiega il Rebbe di Lubavitch, secondo Hassidut, è l'unità del popolo. E cosa fa il re, il Hashverosh? Dunque si tolse il suo anello del sigillo, e la consegna del sigillo reale, come ci spiega Rashi, stava a simboleggiare che Aman aveva la piena autorità di agire a nome del re. E secondo i nostri ebrei nel Midrash, Ahasverosh odiava anche lui gli ebrei, cosa che si sente un po' meno a leggere il Pshat, addirittura ancora più del perfido Aman, perché e dove le vediamo una delle prove appunto in questo Pasuk, che normalmente il compratore dà un pegno al venditore, ma qui è il venditore che consegna il pegno. Questo è uno dei punti. A quel punto andiamo avanti, siamo al quarto capitolo. Mordecai venne a sapere appunto di questo decreto nefasto, e secondo Rashi gli fu comunicato in sogno, e ci teneva una certa amica che si trova con noi. Ecco, a proposito di sogni, ragazze, allora, secondo Rashi questo gli fu comunicato appunto in sogno. Non ne venne, secondo Ismachlev, non ne venne conoscenza tramite Ruach HaKodesh, spirito divino, perché Susa si trovava in disperazione, perché quando è stato emesso questo decreto, c'era una disperazione totale, proprio urla e pianti in tutta la città, gente che gemeva, gli ebrei ovviamente, e dunque la massima tristezza, afflizione, insomma, non ci sono neanche parole per descrivere il dolore immane che stavano provando tutti gli ebrei in quel momento. E dunque, appunto, come dicevamo, stavo spiegando, riportando dall'Ismachlev, che non poteva essere tramite Riochat Kodesh, infatti, tramite comunicato in un sogno, perché la profezia si può trovare solo quando vi è la gioia. E secondo il Midrash era stato Eliyahu HaNavi, il profeta, a comunicare. E dunque, Mordecai, che era molto altolocato, eppure è la nipote addirittura regina, non... Non, si veste di sacco e non usa la procedura, diciamo, normale e logica, ma gli si veste di sacco e ripone la sua fede prima di tutto in HaKadosh Baruch Hu. E, come dicevo prima, le manifestazioni di lutto si tennero in luoghi pubblici anziché privatamente, ecco perché appunto, come dicevamo, anche lui poteva avere Ruach Kodesh. E qui ritroviamo un altro personaggio chiamato da Esther. Esther chiamò Hattach, uno dei suoi funzionari del re, quello che era incaricato di servirla, e le ordinò riguardo a Mordecai, sapendo che Mordecai arriva con questa... rivestito di sacco e di polvere, di informarsi cos'è questo comportamento, perché è vestito così. Allora, secondo dunque i Mefarshim, secondo Rav piuttosto, Attach era Daniele, nome che ho dato anche a mio figlio, Sheba, Rinesh. Allora, era Daniele, e perché però viene chiamato Attach e non Daniele? Perché è stato destituito, pardon, infatti, Attach dalla radice Hatoch, tagliare, quindi è stato destituito dal suo grado. Infatti, durante il regno di Baltazar, Dario e Ciro, aveva sì il titolo di consigliere, non qui con Achashverosh. E dunque, appunto, anche molto interessante. E quando dunque Esther capisce, gli viene riferito questo decreto nefasto di Aman, chiede a Mordecai di riunire tutti gli ebrei che si trovano a Susa. E dunque facciamo in modo da confutare le canoni di Aman, che gli ebrei sono un popolo sparso e disseminato, e noi, al contrario, riuniamo tutti gli ebrei in armonia e risolutezza, e così anche avremo la meglio. E digiunate per me, come ci spiega il Meamloez, normalmente la parte più importante di un digiuno di digiuno è la preghiera, dunque la tzedakah. In questo caso però il digiuno costituiva un'espiazione per aver gioito del banchetto di Achashverosh, e dunque la parte fondamentale di quel digiuno era l'astensione dal cibo e dalle bevande. E dice, come ben sappiamo da Michilà, Achshar, avatti, avatti, se devo morire, morirò. Cioè, se letteralmente la bed è perdere, dunque se sarò persa, e se ho perso, ho perso. E perché disse così Esther? Così come sono restata priva della santità della mia anima per aver sposato Achashverosh, un ebreo, sono disposta a sacrificare il mio corpo per salvare il popolo di Israele. Questo secondo la Shina. E poi Mordecai Vayavor andò, dunque si lamentò con Esther, perché quando Esther le chiede di digiunare per 3 giorni, dice: ma in questi 3 giorni di digiuno includono il primo giorno di Pesach, esattamente il terzo giorno. Dunque, sapete che Yom Tov non si può digiunare. Al che Esther rispose: se il popolo di Israele non esisterà più, perché deve esistere un Pesach, secondo Midrash? E dunque, in altre parole, siamo in una situazione di forza di causa maggiore. In questo caso non c'è Pesach che tiene, purtroppo. Poi, appunto, nel terzo giorno, che era il primo giorno di Pesach, secondo Rashi, Esther indossò vestiti regali e entrò all'interno del palazzo del re, e, di fronte al palazzo del re. E, secondo il Talmud, la parola regno, questo pasuk, non si riferisce agli abiti, ma alla regalità spirituale di Esther. Infatti, lo spirito profetico santo la investì, come riportato nel Trattato di Megillah 15a. E come te conosciamo, il re chiese cos'hai e cos'è la tua richiesta, fino a metà del regno ti sarà accordato. Perché metà del regno? Perché Esther poteva ottenere solo metà, ma non tutto, né poteva richiedere qualsiasi altra cosa che avrebbe potuto minare la stabilità dell'impero, come la ricostruzione del secondo Bet HaMikdash, Megillah, Trattato Megillah 15. E cosa chiede invece? Dice: se va bene al re, che venga Aman e il re oggi al pranzo. Allora, Yavo Hamelech ve'Aman Hayom, Yavo, prima lettera, Yud, Hamelef, hey, Vehaman, Vav, Hayom, Hey, Yud, poi la Hey, di nuovo la Vav e di nuovo la Hey. Dico di nuovo, perché non possiamo dire una dopo l'altra. Sono le queste prime lettere di queste quattro parole formano il nome ineffabile di Akadosh Baruch, tetragramma. E questo è uno dei molti posti in tutta la Megillah in cui si allude al nome di Hashem in modo indiretto, visto che in modo diretto, come tutti sappiamo, non c'è. E Esther dice: la mia richiesta, la mia domanda, dunque la mia petizione non si riferisce alla metà del regno, né al denaro, né che il santuario sia costruito, ma è che verrete, se ha trovato grazia al re, eccetera, di accogliere la mia domanda che venga il re con Aman al mio banchetto. E secondo Manot Lehavi, lo scopo di Esther era quello di far nascere nel re la gelosia nei riguardi di Aman, perché tutto il tempo lo invita solo al marito e a questo Aman, e di nuovo solo al marito e a questo Aman. E domani io chiederò la grande cortesia dal re. Secondo Rashi, in realtà Esther promise ad Achashverosh: domani farò ciò che tu, re, mi hai chiesto diverse volte, ossia di rivelare le mie origini e la mia stirpe. Dunque ha fatto di tutto di modo che non rifiutasse la sua richiesta. Allora, poi vediamo che Aman cade sul suo letto e lei gli dice, dopo il secondo giorno, gli dice: c'è questo malvagio che vuole distruggere il mio popolo, eccetera. E l'angelo che spinge Aman sul letto, di proposito, e dunque cosa succede? Che no, scusate, scusate, no, ho saltato, volevo darvi un'altra spiegazione ancora. Dunque vengono, scusate, riprendo. E Aman ovviamente si sente lusingato da questo invito personale. Dunque, però, quando però vede Mordecai alla porta del palazzo del re, che di nuovo non si inchina a lui, si riempie di ira contro Mordecai, poi va dalla moglie Zeresh e riferisce della sua magnificenza, della sua ricchezza, e poi di quanto il re lo aveva reso grande, cioè proprio al di sopra di tutti i principi, di tutti i ministri, e anche la regina mi ha dato un invito personale. Dice: tutto questo non mi vale fin tanto che Mordecai sta alla porta del re e non si inchina. Al che il consiglio malvagio della moglie Zeresh: facciamo una forca alta 50 cubiti. Questo come mai, secondo Midrash? Visto che dal momento che nessun ebreo in precedenza era mai scampato miracolosamente dall'impiccagione, allora questa era l'unica pena che, secondo i suoi consiglieri, Aman potesse sperare di poter attuare su Mordecai. A quel punto siamo al sesto capitolo, abbiamo il re che non riesce a dormire, non riesce a prendere un sonno disturbato, e è scritto Shnat HaMelech, il sonno del re. Qui, ancora una volta, si allude ad Hashem onnipotente. Infatti, malgrado che appunto non compare il nome di Hashem in modo esplicito in tutta la Megillah, si allude tante volte, come l'abbiamo visto anche prima, e anche in questo Pasuk. E quando anche, allora dicono qui in Midrash che quando compare la parola re che non è seguita dalla parola Hashverosh, si riferisce in realtà ad Hashem. E nel Talmud Rava disse: un pensiero sorse in mente al re. Per quale motivo Esther aveva invitato Aman al banchetto anche all'indomani? Non è che stanno cospirando a mio danno? E ancora, cioè, i motivi della sua insonnia. Se è così, ho forse degli amici di cui possa fidarmi e che mi possano informare? Forse qualcuno ha compiuto delle azioni eroiche a mio favore e non è stato adeguatamente ricompensato. Se sono colpevole di ingratitudine, posso aver perso l'amicizia dei miei sudditi più fedeli. In tal caso potrebbero non tenermi al corrente di complotti a mio danno. E come spiega Mia Moes, questo secondo Talmud Megillah, poi Mia Moes spiega che la prima volta che Ahasuerus soffriva di insonnia, ecco perché ne fu molto preoccupato e cercò di capirne la causa, perché non era qualcosa di cui soffriva nella norma. Poi fu trovato scritto, secondo il Malbim, il re aveva dimenticato chi era stato il responsabile di aver sventato il complotto di Bigtan Bakeresh, che ovviamente era Mordecai, come noi ben sappiamo. Un altro punto molto interessante, Ahasverosh sognò Haman con la spada in mano che lo sovrastava pronto ad ucciderlo. Poi si svegliò, incapace appunto di riprendere sonno. Cosa ordina quindi ai suoi servi? Che gli leggessero gli avvenimenti passati. E cosa riferirono? Di come Mordecai lo essere salvato dal complotto di Bigtan Bakeresh. In quel momento Aman entra in scena. Ma cos'era quel momento? Nel mezzo della notte, in un'ora in cui il re non aveva mai ammesso visite. Dunque, cosa. Allora, qui Ahasverosh si convinse ancora di più che Aman era venuto di notte proprio per ucciderlo, visto che non era consueto. E pensò. Aman, che si mostra tanto devoto e intimo, in realtà vuole assassinarmi, anzi vuole anche sbarazzarsi di Mordecai, che è davvero amico, mi ha salvato la vita. E dunque comincia il suo piano ordinando ad Aman di conferire personalmente onori da re al suo acerrimo nemico Mordecai. E andiamo avanti con la storia. Come sappiamo, Mordecai viene condotto a cavallo per le strade della città, e mentre Aman stava conducendo Mordecai attraverso le strade, qui il famoso drash riportato nel trattato di Megillah 16a, e la fila di Aman li vide da un tetto che li sovrastava, e pensò che l'uomo a cavallo fosse suo padre, Aman, invece l'uomo che lo conduceva a piedi fosse Mordecai. Così cosa fece? Prende dell'immondizia, la rovesciò sulla testa del padre, pensando che fosse Mordecai. E quando Aman volse lo sguardo in alto e si rese conto che era in realtà suo padre, si lanciò dal tetto e si uccide. E andiamo avanti. Dunque, dopo questo episodio, arrivano Aman e Ahasverosh a bere con Esther, cioè al banchetto. Il re era ben disposto verso Esther il secondo giorno, esattamente come lo era nel primo, e dice: se ho trovato occhi, grazie ai tuoi occhi, o re, se va bene al re. Dunque, ripetuto, re, re due volte. Il primo si riferisce ad Akadosh Baruch Hu, e il secondo ad Ahasverosh. E dunque esaudisci la mia supplica, risparmia la vita del mio popolo, perché come potrei io, Esther, ebrea, riuscire ad assistere alla rovina che sta per rovesciarsi sul mio popolo, come appunto ci spiega Rashi. Allora, poi va bene, ci sarebbero mille spiegazioni che vorrei condividere con voi, però mi accontento. Allora, abbiamo secondo giorno, ecco quello che stavo per dirvi prima, ma non volevo saltare queste spiegazioni, che Aman era sdraiato, cioè cadeva sul letto. Allora, uscito in giardino, il re si ricorda che l'episodio che si è concluso con l'esecuzione di Vashti ha avuto luogo proprio in quel giardino. Ed è stato proprio Aman quello che ora si trova da solo con Esther. Aman, che è responsabile della morte di Vashti, e proprio come ora si accinge a programmare la morte di Esther e del suo popolo. Cosa fa Ahasverosh? Si infuria ancora di più, facendo ritorno nella stanza solo per vedere Aman sdraiato sul letto di Esther. E Midrash racconta che è stato un angelo a spingere Aman in quella posizione compromettente sul letto di Esther per alzarsi, pardon, per far adirare ancora di più il re contro di lui, e continuava a spingere ogni volta che tentava di alzarsi, anche quando entrò nella stanza il re Ahasverosh. E Rashi commenta questo episodio dicendo che era costume diffuso sdraiarsi sui lettini durante i pasti, E infatti all'inizio, no, all'inizio della Megillah è scritto come c'erano questi letti d'oro e d'argento dove tutti si sdraiavano sulla sinistra per mangiare. E secondo altri però commentatori, Amman, intendendosi questa posizione compromettente, tentava in realtà di coinvolgere Esther e se non altro di far condannare a morte anche lei. Questo tentativo, come ben sappiamo, fallì perché lei si mise a chiamare aiuto, come riporta Mamar Mordechai. E qui abbiamo Harvona. Allora, Harvona, questo nome sì, vi è noto sicuramente perché alla fine della Megillah, quando facciamo le Berachot, allora diciamo che Mordechai deve essere ricordato, no? Nel senso maledetto Aman che ha cercato di annientarmi, benedetto Mordechai l'ebreo, maledetta Zeresh, moglie del mostro, benedetta Esther, il mio gioiello, maledetti Mandavagi, benedetti i giusti e anche Harvona si è ricordato in bene, no? Questo è dopo che si finisce di leggere la Megillah, è quello che si legge. Allora, chi è questo Harvona? Era uno dei ciambellani che erano andati a prendere Aman per condurlo al banchetto. E mentre stava aspettando nella casa di Aman, aveva ascoltato i discorsi relativi al piano di impiccare Mordecai ed era riuscito addirittura a vedere la forca, secondo Yosef Leica. Secondo il Talmud, vabbè, no, era anche uno dei cospiratori, però quando vede che il complotto era fallito, che Aman era caduto in disgrazia, allora diventò nemico Aman e prima che Aman potesse aprire bocca e comprometterlo, consigliò a re di impiccarlo. Ecco perché è giusto sapere quando ricordiamo Harvona a chi si riferisce. E Harvona appunto disse a Hashverosh, al re, che Aman era colpevole non solo di tutto quello di cui Esther lo stava accusando, ma anche Gamma, anche di aver approntato la forca su cui impiccare un amico del re, un amico che addirittura le aveva salvato la vita, ossia Mordecai. E del resto, proseguì Harbonà, lo stesso Aman era andato per la città proclamando che Mordecai era l'uomo che il re ha in particolare riguardo, no? Quando l'ha portato col cavallo del re. E il Talmud si chiede perché è scritto che l'ira del re si placò, shachacha, con due chaf, con la chaf raddoppiata, mentre grammaticalmente ne sarebbe bastata anche una. Allora, la risposta che viene data è che l'ira di Ahasverosh era duplice. Allora, l'ira sia di Ahasverosh che anche duplice ira. Allora, l'ira di Hashem, re dell'universo, e l'ira di Ahasverosh. E anche, come dicevo appunto, che Ahasverosh era doppiamente adirato con Aman, sia per il complotto appunto contro Esther, che per aver consigliato, che primo, e sia per aver consigliato la morte di Vashti. E l'ira si placò solo quando Aman fu finalmente impiccato, come lo spiega il Maharsha. E siamo al penultimo capitolo, capitolo 8, dove abbiamo Esther che intraprese nuove iniziative per cercare di far annullare il decreto precedente, e dove chiede di scrivere una nuova ordinanza e dice, Ahasverosh dice, qualsiasi cosa desideriate potete scrivere. E secondo Midrash, Midrash pone una domanda, dice, chi fu mai nella storia, ci fu, pardon, ci fu mai nella storia? Un miracolo tale per cui il popolo di Israele ha potuto prendersi una rivincita sulle altre nazioni e agire a suo piacimento contro i suoi nemici? E qui lo vediamo, Baruch Hashem. Dunque, poi Mordecai aspetta e torna a Susa dei Corrieri, come ce lo spiega Yosef Leca, riteneva essenziale che la sua lettera fosse consegnata dagli stessi messaggeri e ciò avrebbe conferito maggior legittimità al contenuto. Anche se apparentemente era in contrasto appunto con quella di Haman. Mordecai voleva che gli ebrei evitassero di trarre profitto dall'episodio e dunque per dimostrare che l'unico movente era l'autodifesa. Ecco pertanto ordinò che tutto si svolgesse in un solo giorno per non dar loro il tempo di raccogliere il bottino. La città, come sappiamo, di Shushan era allegra, gioiosa, ed è la frase che noi diciamo tutte le settimane nella Dalà, la Yehudim, Haita, Ora, Vesimcha, Vesasson, Vikar, secondo Raviuda, luce, che all'ebraico fu luce, allegria, gioia e onore. Luce si riferisce alla Torah, allegria si riferisce alla festa, gioia alla mitzvah della Brit Milà, onore allude ai tefillin, che tutti poterono essere, tutte queste mitzvot poterono essere osservate nuovamente con tranquillità dopo lo scampato pericolo, come riportato nel trattato di Megillah 16b. Perché la Megillah non cita chiaramente le mitzvot, domanda e parla invece per allusione, perché solo dopo la liberazione dal pericolo hanno compreso la vera natura della luce, dell'allegria, della gioia, dell'umore. Prima del miracolo, infatti, pensavano che l'origine della luce fosse il sole, ma dopo si sono resi conto che è nient'altro che la Torah. E dunque hanno provato la vera gioia, la vera allegria e il vero onore solo osservando le mitzvot, come spiega lo Sfatemè. E poi abbiamo avanti nono capitolo, penultimo, sì, nono, i 10 figli di Aman che vengono impiccati, che si pronunciano i 10 nomi con un fiato. Ed erano coloro che avevano promosso, vi ho detto, ricordatevi del Betamigdash, dove troviamo anche adesso, coloro che avevano promosso il decreto per il quale il re Ahasverosh ha poi interrotto la costruzione del secondo Betamigdash, poco dopo appunto essere salito al trono, secondo Masechet Megillah 16a, Rashid Masechet Megillah 16a. Dunque vediamo che anche i figli di Aman sono parte dell'impedimento della costruzione del secondo Betamikdash. Adesso abbiamo visto che, cioè, sappiamo che gli ebrei non misero mano sul bottino e, malgrado il decreto di Mordecai non vietasse gli ebrei, concordi non si impadronirono del bottino. Al contrario, il bottino andò direttamente al tesoro reale, e questo per placare il re, per mostrare in modo inequivocabile di non aver fatto nessun tipo di considerazione economica nel momento appunto di decidere chi eliminare, secondo il Ben Ezra e secondo Rashi. E adesso, secondo Rebbe di Gur, per le ebrei più povere era molto più difficile trattenersi di raccogliere la preda, e infatti il riconoscimento di ciò fu stabilito che in tutte le generazioni i poveri fossero destinati alle Matanot Levi'im. E Ester, chiedendo al re permettesse in modo ufficiale agli ebrei di vendicarsi in Susa, il 14 Adar, dunque impiccare in pubblico i figli di Aman, desiderava che fosse evidente a chiunque che l'operato degli ebrei avveniva per ordine del re, scongiurando il pericolo di successive ritorsioni, come ci spiega il Gaon di Vilna. Infatti sosteneva che questo era l'unico modo sicuro perché gli eventuali nemici, superstiti appunto, non tentassero di vendicarsi poi successivamente. E andiamo alla fine, siamo verso la fine della Megillah, dove un giorno di gioia, Purim, giorno in cui è proibito commemorare i defunti, visitare un cimitero, come ce lo impone appunto nel Masechet Megillah 5b, un giorno in cui è proibito digiunare, è proibito lavorare, e abbiamo dunque la mitzvah di Pirsum Hanesti, rendere noto il miracolo col Matanot Leivonim, la festa di Purim, attenzione, come dice il Passuk, Bechol Shana Veshana, fissando per loro, facessero giorno 14 di mese e giorno 15 annualmente, Bechol Shana Veshana annualmente, di anno in anno. La festa di Purim, infatti, non verrà mai revocata neppure ai tempi di Mashiach, come è riportato nel Talmud Yerushalmi, Megillah 1.4. I banchetti sono stati stabiliti perché i miracoli narrati nella Megillah hanno avuto luogo durante dei banchetti, il primo quello di Achashverosh, che era la causa poi del decreto, e quello di Ester, che era in realtà l'inizio della salvezza. Dunque, poi abbiamo Haman, Zorer Kol HaYehudim, nemico di tutti gli ebrei. E secondo il Mehamloez, Aman ha superato persino la malvagità del faraone, quanto a crudeltà, E perché Faraone voleva distruggere solo i maschi, invece Aman voleva distruggere, annientare tutto il popolo ebraico. E adesso abbiamo che non cadranno in disuso questi fatti di Purim, anche quando appunto tutte le altre festività saranno abrogate a venuta di Moshiach. Purim, come abbiamo ricordato, lei l'unica, non sarà annullata. E come e questo non è come una promessa profetica, no, pardon, non cesserà, non come una prescrizione, ma sì, pardon, come una promessa profetica a riprova del fatto che la Megillat Esther è stata scritta sotto ispirazione divina, come è riportato nel trattato di Megillah 7a. E nel trattato Yomah, invece, 29 anni, Namlo Es, anche la storia di Esther è l'ultima ad essere inclusa nei miracoli della Torah. E la Megillah deve essere scritta su pergamena, secondo righe che vengono tracciate, proprio appunto come la Torah. E Esther è stata lei a chiedere ai saggi del suo tempo di commemorarla e di includere questo libro, questa Megillah, tra gli altri libri della Torah. Ecco perché è scritto Venichtav Vasefer e fu scritto nel libro, cioè incluso, come spiega Rashi, incluso in tutti i 24, incluso nel libro della Torah, e infatti ne abbiamo 24. E concludiamo con Mordecai Yadi, che non attendeva che il popolo avanzasse richieste, infatti cercò il bene del suo popolo, si dava attivamente da fare per trovare occasioni per fare del bene, secondo Ibn Ezra, e appunto la Megillah si conclude con una benedizione di pace, con un ritratto delle condizioni di vita e di sicurezza degli ebrei sotto l'egido di Mordecai. Allora, abbiamo visto adesso in rassegna i 10 capitoli della Megillah, che leggeremo tutti insieme, Bezrat Hashem, che leggeremo, ascolteremo soprattutto stasera e domani, questa Megillah appunto importantissima. Sto notando un attimo, ragazze. Allora, Bli Neder, la seconda parte della lezione, Bezrat Hashem, che si incentrerà sulla Parashah brevemente, ma soprattutto sull'Haftarah che leggeremo questa settimana. Bli Neder, domani mattina, non a digiuno, con più forze, con la gioia di Purim. Dunque, subito dopo Bli Neder, la lezione del mattino, concluderemo la seconda parte di questa lezione con la Parashah e soprattutto l'Haftarah. Dunque, intanto vi auguro un buon fine digiuno, un buonissimo Purim, appunto come abbiamo studiato, pieno di gioia, di allegria, gioia quella vera, quella infinita, quella della Torah, quella della Kedushah, quella della santità, e che Hashem ci porti veramente ogni bene, batova nereva niglah a tutte noi, a tutta Israel. Ricordo che questa lezione alla Refuah Shlema Umushlemet subito della mia carissima amica Nadia Chaya Nachal Batmina Miriam Shiti Ibria Bechole Vareve Gidea Begufa Benasham Ken Gerezol. E sapete che Purim Tzedakah Matanat Leivonim, dunque concludiamo come importante sempre oggi come non mai, mettendo Tzedakah, ricordando i nostri caduti, pregando per la Refuah Shlema dei nostri malati, e per ognuno di noi e per tutta Israele. Leilui nishmat kol ha'nefesh ma kiddush Hashem, tehi nishmatam kol ora v'tzra ora chai, yehi zichram baruch, nishmatam yegen v'merumim, zkutam yegen aleinu, Hashem yikom damam, refuah shlema ushlemet lekol החולים, לכל הפצועים, לכל החטופים שיחזרו בריאים בגופם ובנפשם לחיק משפחותיהם. בריאות הנפש, בריאות הגוף לחברתי נדיה חיה נחל בת מינה מרים, אמן כן יהי רצון, בגופה ובנפשם אמן כן יהי רצון. ואימי מורתי הרבנית השלוחה רחל פרסיסה, מתוך כל חולי עמך ישראל, גאולה פרקית, גאולה גלילית, יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח והמבעט, יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח והמבעט, יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח והמבעט, בזכות אוניונה פרסה פרי פרופי קר, בזכות. Buonissimo Purim a tutte, mi
Ok,
raccomando.
anche a voi tutte.
La
Ora.
Yehudi Vaita, ora Vesimha, ora Vesimha,
Assolutamente.
e Sasson Vika, la Yehudi Vaita. Ora si fa un minuto. Ora si
Grazie mille.
fa questa soundcar, poi ti scrivo. Ecco, solo gioie per tutte noi. E
Amen, amen.
rinnovo un attimo.